mi sono permesso di fare alcune slide, a me non piacciono le slide, ma stavolta servono, perché sintetizzare 400 pagine non è facile. Dobbiamo scegliere, o rimaniamo una settimana a parlarne, oppure dobbiamo fare una scelta. Allora ho cercato di portare avanti un discorso per far capire anche ai non pugliesi, perché mi rendo conto che la difficoltà è anche capire la storia e la dinamica e la conformazione di ferrovie un po' lontane dal posto in cui ci stiamo riunendo, quindi diventa difficile. Cercherò soprattutto di far capire innanzitutto come si sono formate queste ferrovie in maniera molto succinta, e poi ho scelto di utilizzare principalmente le fotografie per mandare avanti un discorso logico più che altro temporale. Sulla base delle foto che vi mostrerò, cercherò di spiegarvi grosso modo cosa è successo in quel periodo in queste ferrovie, per arrivare grosso modo ai giorni nostri, in cui ci stanno degli ammodernamenti particolarmente evidenti, che meritano ovviamente di essere trattati con la dovizia di particolari che questa situazione richiede. Allora, questo sono io, ero io, e sono io più o meno adesso, sempre con un treno a che fare, però come diceva Mario non ho non sono un ferroviere. Io lavoro in banca da circa 30 anni, ho iniziato a lavorare a Milano, ho abitato per 6 anni a Milano, poi me ne sono tornato in Puglia grosso modo a lavorare. Nella foto sopra io sono nel 68, 5 anni, io ho 51 anni, ne avevo soltanto 5, e quella che vedete è una automotrice storica che praticamente ha segnato il passaggio definitivo sulle ferrovie del sud-est delle automotrici diesel. Quella è un'automotrice MAN che è entrata in funzione come gruppo nel 1940. Quella è un'automotrice particolare perché è la ricostruzione di un'automotrice che era della ferrovia Benevento Cancello e fu acquistata come relitto per danni di guerra nel 1950 alle sud-est, e ricostruita esattamente come le altre 6 che le sud-est avevano. Costituì un gruppo di 10 automotrici che per tanti anni sono stati il vero e proprio nervo della trazione diesel sulle linee delle sud-est, quando ancora i treni a materiale ordinario venivano trainati con le locomotive a vapore. Quello sono io, qualche anno dopo sto su una 626 su un treno storico a Bari, mi sto divertendo, ma vi assicuro non stavo guidando nessun treno da tutta la volta.
È Bari,
quella stazione di Bari. Si vede soltanto dalla parte esterna.
L'associazione di Taranto,
sì signore, la 626. Possiamo andare avanti, grazie. Allora, strutturerò grosso modo in 3 sezioni, vi assicuro cercherò di non annoiarvi. Le prime avvisaglie di occhi che si chiudono, che noto, chiuderò immediatamente la presentazione perché mi rendo conto che in quel caso sarò stato veramente noioso. La rete, perché bisogna conoscerla. Parleremo un po' di persone, perché se dico da Bastoggi a Bombrini ai nostri giorni, almeno Bastoggi e Bombrini vi devo spiegare chi erano e che cosa hanno fatto. I nomi non vi saranno completamente ignoti. I rotabili li utilizzo, come abbiamo detto, come filologico temporale. In effetti ci sarebbe da parlare delle infrastrutture, ci sarebbe da parlare degli edifici, ci sarebbe da parlare dell'armamento, ci sarebbe da parlare dei sistemi di sicurezza, delle trasmissioni. Nel libro ne parlo ovviamente. Qui cercherò ovviamente di parlarvene in maniera per inciso. Man mano che si presenterà l'occasione cercherò di spiegarvi anche questi concetti e queste peculiarità. Questa è una cartina allegorica del 1952, una delle prime a colori. Si vede lo sviluppo delle ferrovie del sud-est così come già si erano costituite nel 1933, e praticamente lo sviluppo attuale di queste ferrovie. Ora, queste ferrovie hanno un po' di paradossi, man mano che andiamo avanti un pochino cercherò di spiegarveli. Il primo paradosso è che la Puglia è una regione che specialmente la parte finale è completamente bagnata dal mare, è una penisola giustamente. Queste ferrovie il mare non lo vedono praticamente mai. Lo vedono soltanto in 2 punti: uno è Gallipoli, perché la stazione è praticamente in riva al mare, e l'altro è Taranto, perché non è proprio in riva al mare la stazione, ma per arrivarci la ferrovia costeggia per qualche centinaio di metri il mare. Per il resto è tutta una ferrovia dentro terra, ma del resto questo spiega anche perché è nata, perché le ferrovie dello Stato, chiamiamole ancora ferrovie dello Stato, avevano tutte le linee costiere. La parte dentro terra aveva necessità di costituire un supporto logistico diciamo un termine moderno, a quei tempi nell'Ottocento di logistica non si parlava, di trasporto merci, diciamo, e viaggiatori, per la parte dell'entroterra che ovviamente rimaneva sguarnita. Ricordiamoci che nel 1800, all'inizio del Novecento, le strade erano quello che erano, gli autoveicoli non c'erano, dove arrivava la ferrovia c'era ricchezza, dove la ferrovia non c'era, c'era abbandono, c'era arretratezza. Il secondo paradosso, quando queste ferrovie sono state costruite, i comuni, i sindaci facevano a gara per avere il passaggio della ferrovia nel proprio comune. Oggi i comuni fanno a gara per toglierle dal centro abitato, per seppellirle sotto una galleria. Qualcuno le vorrebbe anche, diciamo così, togliere di mezzo, ma insomma ancora non ci sono riusciti, perché, terza cosa da dire, dei 476 chilometri della rete delle ferrovie del sud-est non è mai stato soppresso neanche un metro. Insomma, di questi tempi non è una cosa di poco conto, visto che molte linee, anche molto suggestive, che fanno parte della rete ferroviaria italiana, sono abbandonate, sono fuori servizio, non vedono più il transito dei treni, che poi è il loro mestiere, se vogliamo. Che cos'altro vi posso dire? Le reti sono nate, diciamo così, in momenti particolari. Possiamo dire che questa è la rete del Barese, che nacque con delle situazioni molto vicine alla Lombardia. Sembra strano, ma poi lo vediamo, insomma, queste linee nacquero per iniziativa di capitali comaschi. Questa è una rete molto ramificata, come vedete, che nacque per le esigenze del Sud Salento. Nacquero con capitali locali, ma con imprenditoria genovese. E questo è un ramo di collegamento che gli stessi bombrini genovesi poi riuscirono negli anni 20, diciamo così, a ottenere, per ottenere anche il collegamento dei due rami, diciamo così, fra di loro, e creare una rete organica. Come vedete, da un punto di vista di idee, la classe politica pugliese fu molto, diciamo così, pingue. Capitali pochi, arrivarono tutti da fuori. È un altro dei paradossi di queste ferrovie. Cioè, tante idee, tante volontà, tanti progetti, ma poi per poterli sviluppare i capitali in loco, anche oggi è così se vogliamo, insomma, non c'erano. Arrivarono da fuori, furono tutti capitali, e forse anche un meno paradosso di quanto si possa pensare, che furono ottenuti con operazioni speculative molto ardite, che in molti casi crearono anche, diciamo così, dissesti, fallimenti, problemi finanziari e anche sociali di non poco conto. Oggi ce ne ricordiamo poco, perché siamo nel 2014, sono passati 100, 150 anni, 50 anni, 70 anni, a seconda di quando sono nati i singoli rami. A quei tempi, insomma, il problema si sentì notevolmente, poi col passare del tempo è finito, diciamo così, nelle scartoffie di qualche archivio di Stato, finché un bancario si è divertito ad andare a cercare anche queste storie e poi le ha messe scrivendo in un libro. Possiamo andare avanti, grazie. Allora, iniziamo. Questa è la parte, diciamo così, iniziale della storia che io racconto nel libro. La ferrovia arrivò a Lecce il 15 gennaio 1866, dirò poche date per evitare, diciamo così, di appesantire molto la trattazione. 1866 vuol dire che le strade ferrate meridionali del conte Pietro Bastoggi praticamente cominciavano a creare l'infrastruttura che avrebbe portato praticamente le strade, la ferrovia da Bologna fino al Salento. Ci arrivarono subito. Se vediamo praticamente da Brindisi a Lecce, dal maggio 865 a gennaio sono 7 mesi, ma ora non c'è scritto, ma da Bari a Brindisi addirittura in 3-4 mesi, voglio dire, ci fu l'apertura, i lavori erano già iniziati.
Ancora nel 61,
novembre 61, voglio dire, stiamo parlando di 4 anni, 5 anni e si svilupparono 799 chilometri, voglio dire, roba veramente che per 1860 era sbalorditiva. Anche lì, poi vedremo un attimo la storia di Bastoggi, anche lì, da un punto di vista finanziario, qualche magheggio venne fatto, però diciamo che Bastoggi riuscì a ottenere, diciamo, la possibilità di arrivare fino a Lecce velocemente. Poi successe qualcosa. La linea arrivò a Otranto. Da Lecce a Otranto ci fu più di qualche indecisione, perché i campanilismi dei vari comuni ovviamente cominciarono a farsi sentire, tutti volevano la ferrovia nel proprio comune, come ho detto, però attenzione, se i sindaci la volevano, i latifondisti no, non la volevano. Sul proprio, anche oggi,
nel mio territorio non voglio le cose, e cercavano ovviamente di avere appoggi politici per spostare la ferrovia dai propri possedimenti e possibilmente danneggiare i vicini che magari tanti appoggi politici non avevano. La ferrovia arrivò a Lecce, a Otranto, facendo un gomito strano. Ora, noi non stiamo parlando di una regione montuosa, viva Dio, la Puglia non ha grosse asperità da un punto di vista orografico. Diciamo che si arrivò prima a Maglie, si arrivò a Otranto attraverso diverse indecisioni. La prima di tutte fu: ma è proprio Otranto il punto dove mettere il capolinea? Ora tenete presente una cosa, Otranto ha una stazione di testa, l'unica stazione di testa del sud Italia tolta la Sicilia, l'unica in effetti sarebbero due, perché l'altra è Napoli, ecco. Otranto e Napoli, nel sud Italia ci stanno le stazioni di testa, perché lì finiva la ferrovia in effetti. Ci arrivò perché doveva arrivare al porto, quella era una stazione di testa praticamente provvisoria, provvisoria perché poi con 3-4 km la ferrovia avrebbe dovuto proseguire per il porto, un porto però dove le navi, parliamo sempre di navi con battelli a vela, ecco, non c'erano certamente i bastimenti grandi, non riuscivano ad attraccare, almeno quelle grandi non arrivavano. La domanda fu: ma stiamo facendo una cosa giusta? Lo disse la classe politica. La destra storica, il governo, non volle sentire ragioni. Si arriva a Otranto e basta. Fu uno dei tanti errori che coronarono praticamente la storia di queste ferrovie. Qui, lo vedremo dopo, c'è una cittadina che si chiama Gallipoli, oggi si conosce molto Gallipoli per questioni turistiche. In quei tempi Gallipoli aveva un porto molto più florido, molto più accessibile, molto più utilizzabile per le navi che avrebbero avuto praticamente come sfogo naturale per i traffici quella città. Si arrivò a Otranto, si decise di arrivare a Otranto e ancora oggi si capisce che insomma quella scelta non fu una scelta felice, ma si doveva fare così, così si fece. La linea ferroviaria sta ancora lì e funziona ancora oggi, grazie. Tardi per tardi, abbiamo visto qui era il 1872, nel 1884-85 a Gallipoli ci si arrivò lo stesso. Si capì l'errore fatto, si cercò di arrivare con una soluzione un po' bislacca, un'altra deviazione. Da Lecce, insomma, sarebbe stato abbastanza, diciamo così, Lecce capoluogo, era capoluogo di terra d'Otranto, oggi Lecce è provincia, Brindisi è provincia, Taranto è provincia, a quei tempi Taranto e Brindisi non erano provincia, diventarono tra il 23 e il 27 sotto il fascismo. La provincia di terra d'Otranto con capoluogo Lecce arrivava fino a Metaponto, grosso modo, quindi arrivava ben oltre Taranto, era una provincia enorme. Lecce era il capoluogo, un ramo ferroviario fino a Gallipoli si sarebbe giustificato in termini diretti a questo punto, ma per risparmiare, logicamente, le strade ferrate meridionali fecero diramare questa linea, la proposero e ottennero questo tipo di concessione, da Zollino fino a Gallipoli, dove Gallipoli arrivò nel 1885. Rimanevano 926 metri di ferrovia per arrivare al porto. Dal 1885 al porto, qui 926 metri arrivarono nel 1903. C'era anche un ponte da costruire, ma niente di insormontabile, insomma non sono delle opere d'arte particolarmente. Questo fu un altro dei fattori penalizzanti di queste ferrovie. Cosa serve una ferrovia che deve portare la merce al porto quando la ferrovia al porto non ci arriva? 926 metri, pensate alle merci da trasbordare sui carri a cavallo in pratica di allora per arrivare fino ai battelli per poi caricarla, era la rottura di carico che oggi chiamiamo assolutamente insormontabile. Difficoltà politiche, difficoltà anche di incomprensioni, più che altro che portarono a questo altro scompenso. Cioè io vi sto facendo una storia di delle ferrovie che non sono nate molto bene, ecco. Tuttavia ancora oggi svolgono il loro servizio e poi vediamo anche come lo potranno svolgere nel futuro, ci si augura meglio. Possiamo andare avanti. Ora lasciamo il Salento, lo prenderemo dopo, perché quella parte che abbiamo visto è la parte che riguarda l'apertura al traffico delle linee che vennero aperte appunto dalla società di Bastoggi. Nel 1900, ma il discorso è nato qualche anno prima, molti anni prima, si sentì l'esigenza di collegare questi comuni dell'entroterra barese a Bari. Bari, capoluogo della terra di Bari. Questa ferrovia venne creata con una concessione rilasciata nel 1896, vi tralascio i motivi per cui si arrivò a questa concessione, a una società inglese, la The Subventioned Railway Company Limited. È una società di diritto londinese, di diritto inglese, però i soci erano del tutto italiani, ma non erano baresi. Uno era un banchiere comasco, Regazzoni, l'altro era un costruttore livornese. soprattutto Regazzoni, che era un banchiere, abbiamo detto, utilizzò una notevole mole di capitali per un'attività, questa, che ovviamente con la banca non aveva molto a che fare, soprattutto con le attività della sua banca non aveva molto a che fare. Le banche nel 1900, forse dai libri di scuola ce lo ricordiamo, finanziavano nella zona del Comasco soprattutto le industrie seriche, Baghi da Seta, cioè l'attività storica che ha fatto, diciamo, per decenni di Como un punto di riferimento anche mondiale, se vogliamo. Cosa, come diceva quello, cosa ci azzecca il Baco da Seta con la ferrovia? Non si sa, ma venne intravisto un affare speculativo che venne, diciamo così, contrabbandato anche dal Regazzoni e dal suo socio, il signor Sala. La banca si chiamava Sala Regazzoni e Company e veniva fuori da una banca ancora precedente che era la Mariani Sala e Company. Praticamente venne intravista la possibilità di speculare notevolmente. Perché? Perché? Perché le concessioni permettevano di lucrare per ogni chilometro il sussidio governativo. Il governo, pur di avere la ferrovia, dava 4.500 lire a chilometro per anno, erano bei soldi, che moltiplicati per 115, 120, 130 chilometri erano un sussidio governativo che veniva dato, diciamo, a integrazione di quelli che sarebbero stati poi i proventi della ferrovia, unendo sussidio e proventi per 60 anni, 70 anni, 80 anni, quella era la durata della concessione governativa. Chi gestiva questa ferrovia si costituiva praticamente una rendita notevole. Ovviamente cosa succedeva? Non sempre i capitolati della concessione venivano rispettati. La concessione stabiliva che bisognava costruire la ferrovia, dotarla di materiale e poi, scaduta la concessione, tutto quello in buon ordine, in buono stato di manutenzione, andava restituito allo Stato. Questo non è mai avvenuto, soprattutto il buon ordine e il buono stato di manutenzione. Spesso queste concessioni sono terminate in maniera, diciamo così, cruda, prima con la gestione commissariale governativa per le gravi irregolarità, e ne vedremo qualche esempio anche su queste linee. Qui che successe? Di fronte all'abbaglio dei sussidi governativi, il Regazzoni, il Sala, ma soprattutto un conte livornese che era alle loro spalle, il conte Alfredo de Gantuz Cubbe, facoltoso nobile livornese che si rovinò con questo affare, intravidero questo affare e cominciarono a costruire questa linea. La linea dal 1896 entrò in funzione per il primo tratto nel 1900, arrivò al Locorotondo nel 1903, ma qui qualche problema venne, perché per arrivare poi all'apertura successiva si arrivò soltanto nel 1905, due anni durante i quali però il dissesto della società già si cominciava a vedere, la banca aveva dei grossi problemi, perché ormai era legato a doppio filo con un affare speculativo che costituiva una grossissima immobilizzazione. Nel 1905 fu aperto l'ultimo tratto, nel 1906 fallirono la banca e la società. Qui ho messo Società Anonima delle Ferrovie Sussidiate. Non è la società londinese che iniziò a svolgere l'attività su questo tratto. Questa è la società che nacque dalle ceneri, diciamo, della precedente, una volta fallita, dato che il servizio però non si arrestò mai. Vi dico alcune cose e poi le riprendiamo dopo. Torniamo un attimo nel Salento, poi magari cercheremo di ripercorrere un attimo la cartina generale, perché mi rendo conto che andando avanti dietro, per chi non è pugliese, qualche problema, diciamo così, da un punto di vista di localizzazione si può creare. Quest'altra linea, da Francavilla Fontana fino a Nardò, con una diramazione verso Lecce, fu creata un'altra volta dalle strade ferrate meridionali. Ancora il Conte Bastoldi, ma siamo alla fine. Nel 1907 invece, quando entrarono vennero aperte al traffico queste linee, la Società delle Strade Ferrate Meridionali già non c'entrava più, perché nel 1905-1906 era subentrata nella gestione delle linee le Ferrovie dello Stato, erano subentrate. Ferrovie dello Stato che si trovarono a dover gestire dei tratti completamente secondari, di pochissimo traffico e di pochissima produttività. Appena le condizioni legislative furono favorevoli, nel 1913 se ne disfarono, per cui la Società delle Ferrovie Salentina, quella che abbiamo visto che praticamente aveva gestito, aveva gestito tutti i traffici all'interno della zona del Salento, si fece avanti e praticamente nel 1913 se ne le acquisì. Se andiamo avanti forse è più chiaro il discorso. Ecco qui. Nel 1911 la famiglia Bombrini aveva costruito questo piccolo tratto da Nardò a Gagliano Leuca e da Gagliano Leuca fino a Maglie, con cui praticamente si collegavano queste linee secondarie alle stazioni di diramazione delle strade ferrate meridionali, dando la possibilità di sbocco ai prodotti fino al cavo di Leuca, aperte al traffico nel 1911 dalle ferrovie salentine, che poi, abbiamo detto, nel 1913 avevano acquisito anche questo altro tratto. Spero di essere stato un po' più felice adesso nell'esposizione. Vediamo di completare adesso. Poi, questo è un altro piccolo tratto che nel 1919 venne aperto da Casarano fino a Gallipoli. Tenete presente che nel 1903 era stato aperto il tratto fino al porto, come abbiamo detto prima, per cui da Casarano tutte le derrate, perché era una linea destinata soprattutto al traffico delle derrate, vennero instradate in questo modo fino a Gallipoli. Vennero ipotizzate anche altre tranvie, altre ferrovie qui all'interno, che poi non vennero mai costruite. Ovviamente vi tralascio tutti i progetti che comunque ho riportato in buona parte di tranvie, ferrovie mai costruite, che avrebbero dovuto creare qualcosa un coacervo veramente, diciamo, di inestricabile di linee, ma poi ovviamente non se ne fece nulla, perché a partire dagli anni 30 un po' le cose cambiarono definitivamente. Che facciamo? Allora, 1925-1924 colleghiamo con le ferrovie salentine Francavilla Fontana e Locorotondo, ma questa, come successe per le ferrovie sussidiate nel 1900, fu l'impresa che diede la mazzata definitiva alle ferrovie salentine. Si indebitarono, si appesantirono da un punto di vista infrastrutturale, perché questa linea non era molto produttiva, furono obbligati a comprare il materiale rotabile e quei costi furono particolarmente pesanti. Nel 1926 il governo commissariò anche le ferrovie salentine, quindi le ferrovie salentine e le ferrovie sussidiate giunsero al 1931, momento di fusione per la costituzione delle ferrovie del sud-est, in gestione commissariale. I Bombrini già non avevano in mano le ferrovie. L'ultima che dobbiamo esaminare è questo tratto, quello che arriva in riva al mare a Taranto. Fu costruito dalle strade ferrate pugliesi. Nel 1926 questa linea stava per essere costruita, i Bombrini si videro sottrarre con la gestione commissariale governativa le linee. Come si dice dalle mie parti, non erano tanto fessi da iniziare la costruzione come Ferrovie Salentine, perché se le sarebbero viste immediatamente sottrarre. Costituirono una nuova società, le Strade Ferrate Pugliesi, e costruirono questa linea fino a Taranto. Dopo la costituzione delle ferrovie del sud-est, pochi ci crederanno, ma le Strade Ferrate Pugliesi diventeranno le Strade Ferrate Sarde, cioè quelle che ancora oggi hanno, diciamo così, funzionano nella parte superiore della Sardegna, siamo nella zona di Tempio Pausania, insomma, ecco, va bene, a nord di Sassari, grosso modo. Strade Ferrate Pugliesi perché i Bombrini avevano delle partecipazioni nelle Strade Ferrate Sarde e nella società ferrotranviaria di Barletta. Ok, siamo arrivati al 1931, abbiamo fatto una rapidissima volata per arrivare a vedere che cosa succede e che cosa succede dopo. Succede questo. Il 22 ottobre del 1931 viene ratificata la fusione di queste linee. Le sussidiate, le salentine, le pugliesi diventano le ferrovie del sud-est. Ferrovie del sud-est che sono dei Bombrini un'altra volta, perché nel 1926 i Bombrini qualche problema col fascismo ce l'avevano. Non essendo molto contigui con il regime, probabilmente questa fu una delle cause per cui si videro sottrarre le linee. Nel 1931 il marchese Bombrini, marchese Carlo Bombrini, era podestà di Genova, era già cambiato tutto in 5 anni, era praticamente contiguo al fascismo e qualche motivo ci sarà stato per cui, tutto sommato, quando si trattò di individuare chi dovesse gestire il regime di concessione queste ferrovie, il regime nuovamente tornò ai Bombrini, diciamo così, per affidare ancora una volta la gestione di questi rami ferroviari. Erano cambiati i tempi. Nel 1931 il fascismo non aveva più l'interesse precedente a far propaganda con le ferrovie, già cominciava a pensare alle autostrade. Quindi nel 1931, 32 e 33, perché nel 33 poi quei rami fra Lecce e Otranto e Zolino Gallivoli passarono sempre alle sud-est con 2 anni di ritardo, il fascismo cercava di dare in gestione ai privati le linee, diciamo così, di minore interesse, quelle regionali. il periodo in cui nacquero anche altre situazioni tipo quella pugliese. Non serviva più alla propaganda, la propaganda passava più che altro sul, diciamo così, sul trasporto verso il trasporto sull'Omma, e quindi si crearono anche delle condizioni favorevoli per l'unificazione sotto un'unica, diciamo così, un'unica gestione di questa rete, che diventò una rete organicamente connessa. Oh, vediamo un pochino le persone, qualcuna ve l'ho tratteggiata. Oh. Il conte Bastoggi era un ministro del regno. Ministro del regno che però, diciamo che quando fu ventilata la possibilità, intendiamoci, era un periodo in cui le ferrovie venivano contese perché erano un affare del secolo. Per la costruzione delle ferrovie intervenivano da tutta Europa, i Rothschild, dal Belgio, dall'Inghilterra, alla Francia, insieme ai Rothschild c'erano anche altre diciamo così, case che avevano interesse alla costruzione delle ferrovie, ma soprattutto al finanziamento della loro costruzione. Si trattava di casate che finanziavano gli stati, quindi per loro erano un buon investimento, non il migliore degli investimenti, ma le ferrovie erano l'affare del secolo. Bastoggi, quando capì che le ferrovie erano l'affare del secolo, lo sapeva perché era ministro, e che probabilmente avrebbe potuto giocare un ruolo anche nella costruzione di queste ferrovie, una volta dimessosi da ministro, si dichiarò disposto a trovare altri imprenditori in cordata, forse qualche reminiscenza con i tempi moderni ce l'avete, per trovare 100 milioni di lire, che era una somma enorme a quei tempi, per ottenere la concessione delle ferrovie praticamente a sud di Bologna. C'era pochissimo, qualcosa in Toscana, si cominciava a vedere, ma si sarebbe vista più che altro dopo, nel Lazio, nella zona, diciamo così, del Papa. E ovviamente dal 1839 c'erano quei pochi chilometri che collegavano Napoli a Portici e qualcos'altro che più che altro i Borboni avevano costruito per portare sé e gli amici nelle zone di mare, niente di particolarmente eclatante da un punto di vista commerciale. Bastoggi fece questo tipo di speculazione, una speculazione però gli costò carissimo, perché venne accusato di aver pagato tangenti, venne accusato di aver indebitamente speculato sui lavori attraverso continui subappalti. Diciamo che tutto sommato gli costò moltissimo da un punto di vista della perturbazione del nome. Il nome di Bastoggi, diciamo così, fu un po' macchiato da questa situazione. Rimase ovviamente uno dei ministri del regno più in vista quando era ancora ministro del Regno d'Italia. Andiamo avanti. Oh, Carlo Bombrini era un fattorino della Banca di Genova, un semplice fattorino che portava gli ordini di porta in porta. Diventò rapidamente, grazie alle sue capacità fuori dal comune, direttore generale di questa banca. Direttore generale che aveva praticamente rapporti diretti con Cavour, praticamente finanziò il regno sabaudo anche in maniera abbastanza rischiosa, ma gli andò veramente bene per la guerra di indipendenza. La terza guerra di indipendenza praticamente fu finanziata dalla Banca di Genova di Bombrini. Le banche ebbero poi una loro genesi, diciamo che diventò senatore del regno nel 1882, diciamo che da senatore è diventato anche, questo busto si trova nella sede di Firenze della Banca d'Italia, è diventato anche direttore generale della Banca Nazionale del Regno. Se vogliamo è uno dei progenitori dei governatori della Banca d'Italia di oggi. Arriviamo un po' alla mia attività specifica, io lavoro presso la Banca d'Italia, quindi qualche cosa, insomma, qualche piccolo annuso qualcosa della mia banca lì dentro. Carlo Bombrini però è il capostipite della dinastia dei Marchesi Bombrini, che vanno di Carlo in Giovanni, di Giovanni in Carlo, di Carlo in Giovanni, di Giovanni in Carlo, si alternano e vanno avanti praticamente con Carlo Raffaele Bombrini, che diciamo è colui che porta le ferrovie del sud-est, riceve più che altro le ferrovie del sud-est dal regime fascista, figlio di Giovanni Bombrini, che praticamente aveva creato le ferrovie salentine, e praticamente sarà colui che non riuscirà a vedere l'ammodernamento definitivo degli anni 60 delle sue ferrovie, perché morirà un anno prima, e questo invece sarà un'attività che svolgerà il figlio Giovanni Bombrini, sarà il presidente del sud-est fino al 1985, quando, finita la concessione, lo Stato le riscatterà, se le renderà in gestione definitiva. I Bombrini andranno avanti con il direttore generale, che fino al 2002 sarà ancora un Bombrini. Al gennaio 2002 questo ultimo, diciamo, rampollo dei Bombrini scompare improvvisamente a 47 anni. Da quel momento la famiglia Bombrini con le sud-est non ha più niente a che vedere. Ugo Pasquini invece era il direttore generale, praticamente era, diventò successivamente il Deus ex machina della ferrotranviaria. Ancora oggi la ferrotranviaria, che è la ferrovia che collega sempre nell'entroterra Bari con Barletta, una ferrovia che si sta evolvendo molto notevolmente, diciamo così, negli ultimi tempi, è ancora nelle mani della famiglia Pasquini. Nel 1940 Pasquini entrò in rotta con Bombrini, non questo il padre. Praticamente si separavano le loro strade, Pasquini continuò a essere amministratore delegato della ferrotranviaria e anche delle strade ferrate sarde, quelle di cui vi avevo parlato precedentemente. Top. Carne al fuoco ce n'è tanta, insomma, ecco, se vogliamo spiegare come sono andate le cose. Oggi forse la memoria è un po' spenta. Allora, vediamo un pochetto, cominciamo a parlare... Ah, è bella. Allora, cominciamo a parlare dei rotabili. Ora, io... parto da questa locomotivetta e da questa stazione. Questa è la stazione di Turi, così com'era grosso modo appena partito il servizio nel primo decennio del Novecento. Questa locomotiva è una locomotiva San Leonardo, è una delle prime 5, ne arrivarono 10 di questo genere. Una locomotivetta che ancora oggi ha un esemplare esistente. Nella stazione di Bari Sud-Est esiste una locomotiva monumento, non vi lascio... Vi lascio immaginare in che condizioni possa stare adesso deve essere restaurata, mettiti a lavorare anche tu, vai da Molfetta a Bari per fare qualcosa. Allora, questa locomotiva praticamente è una delle 10 che cominciarono a portare avanti e dietro i treni della ferrovia Bari-Locorotondo, ferrovia sussidiata, quindi tra Bari-Locorotondo, Bari-Putignano, grosso modo, insomma. Ora, siamo nei primi del Novecento, questa è ovviamente una fotografia fatta con tutto il personale in posa, macchinista, fuochista, manovale, operatore postale, operatore all'interno del treno, capostazione, sarà questo probabilmente capostazione, altri passeggeri e notabili del luogo probabilmente. La stazione di Turi è un esempio di come venivano costruite in quei tempi, diciamo così, gli edifici. Attualmente di questa linea, vi dico ovviamente che così come vi ho fatto vedere le linee come sono nate, ogni linea ha suoi edifici diversi da quelli delle altre linee, per cui un occhio attento si rende conto, insomma, che passando da un tratto a un'altra c'era una genesi diversa di queste linee. Oggi di queste costruzioni ne rimane soltanto una nelle condizioni così come raffigurata, ed è quella di Bari Celli e Carbonare, sono Bari, diciamo così, una fermata che si trova subito dopo Mungivac appena partita da Bari. Le altre furono ampliate perché erano delle stazioncine piccoline, solo 3 vani sotto, gestore merci, sala d'aspetto, capostazione, classico. La casa del capostazione sopra, piccolissima, vi posso assicurare, e soprattutto un tramezzo fatto di legno molto molto instabile che subito cominciò a crollare. Molti di questi edifici furono ristrutturati, quando addirittura non demoliti, e sostituiti durante l'epoca fascista con altri di foggia diversa. Dato che erano piccoline, furono creati dei corpi di fabbrica laterali. Quelli che si trovano ancora oggi sono tutti con il corpo di fabbrica, a parte quello che vi ho detto prima. Per il resto, voglio dire, la pochezza dello scalo si nota subito, nessun marciapiede, 2 binari soltanto, tutti gli scali avevano la stessa conformazione minimalista, un solo binario per le merci, un magazzino merci, fine, non c'era nient'altro. Andiamo avanti, qua invece siamo già nel 1933, però vi faccio notare che questa locomotiva è la stessa, dello stesso tipo di quella che abbiamo visto precedentemente. Nel 1933 quella locomotiva si trova però a Gallipoli. Questo è il ramo di 926 metri che porta, diciamo così, le rotaie dalla stazione al porto di Gallipoli. Se una locomotiva di una vecchia ferrovia si trova a Gallipoli, perché quella ferrovia adesso è già stata accorpata nelle ferrovie del sud-est. Quella è una locomotiva San Leonardo della seconda serie, le 5 successive. Che c'è da vedere da questa fotografia? Oggi andato a Gallipoli, insomma, tutto sommato, la parte superiore si nota che non è cambiata molto, in effetti la città vecchia di Gallipoli è rimasta quasi uguale. Quel tratto invece esiste ancora, non arriva fin qui, perché questi erano i magazzini dove arrivavano le rotaie per consentire il carico e lo scarico delle merci. Questa linea arriva, si ferma poco dopo dove si trova adesso quella locomotiva, e viene ancora utilizzata sporadicamente per i treni storici. è una cosa buona che accade. Speriamo che possano ancora continuare i vigili urbani di Gallipoli permettendo, perché c'è un attraversamento lì vicino che è molto pericoloso e non si riesce mai ad avere il vigile urbano a sorvegliarlo, ma insomma vedremo un pochino che cosa si può fare. Però voglio dire, è un tratto che a quei tempi veniva utilizzato moltissimo, perché una volta create le condizioni per arrivare al porto, quei binari venivano utilizzati per trasbordare le merci, portarle al trasbordo, diciamo così, sotto bordo rispetto alle navi. Andiamo ancora avanti. Questa invece è una locomotiva Borzig. Allora, come vedete, queste locomotive all'inizio non arrivavano dall'attività, diciamo così, di opifici italiani. Gli opifici che in Italia costruivano le locomotive erano soprattutto quelli dell'Ansaldo, che guarda caso era dei Bombrini. Però sulle linee dei Bombrini non arrivarono locomotive dell'Ansaldo, ma arrivarono, queste sono locomotive che sono finite sulle ferrovie salentine, quindi quelle dei Bombrini come abbiamo detto prima, sono 10 locomotive che vengono fornite dalla Borzig di Berlino. Perché? Perché queste locomotive non vennero acquistate direttamente da chi gestiva la ferrovia, ossia i Bombrini, ma vennero acquistate dall'amministrazione provinciale di Lecce, che all'improvviso, dopo aver fatto costruire la ferrovia, dopo aver fatto prendere la gestione i Bombrini con delle vicende particolarmente contorte, si rese conto che, non essendo stata però acquisita la ferrovia come l'amministrazione pensava dallo Stato, e quindi ci sarebbero andate le locomotive dello Stato, mancava il materiale rotabile. Cioè nel 1911 o quasi la ferrovia stava per partire senza le locomotive e senza i carri e senza le carrozze. Ora, mentre i carri e le carrozze arrivarono dalle officine reggiane di Reggio Emilia, la gara per l'acquisto di queste locomotive invece andò deserta. Poi vennero acquistate per 38.000 lire l'una, dalla Borzig di Berlino, e vennero fuori queste locomotive che sono state tra l'altro delle macchine signorili, anche se un po' pozze, ma insomma tutto sommato facevano la loro figura. E sono arrivate praticamente fino al 1959, quando poi è scomparso il vapore dalle linee delle ferrovie del sud-est. Quel macchinista è il padre di un macchinista che adesso conduce le automotrici delle ferrovie del sud-est. Come in tutte le ferrovie, diciamo, il lavoro si tramanda di padre in figlio, molti figli sono entrati al posto del padre. Quello era Cesare Aralla, che poi adesso è scomparso, e ha il figlio che invece poi è passato veramente quello lui a condurre le automotrici, però portava le sue locomotive ed era uno di quelli che tutti gli anni prendeva il premio per la buona conservazione del rotabile assegnato. Quindi quei tempi c'erano delle usanze che oggi forse sono un pochino perdute. Andiamo avanti. Questa invece è una locomotiva delle officine meccaniche italiane. Ne arrivarono 6, da 311 a 316, ma non furono delle ottime locomotive. Qui stiamo parlando grosso modo degli anni 20. Furono delle locomotive che non diedero il meglio di sé, le ferrovie salentine cominciarono a darle via già poco dopo averle acquistate. Due di queste finirono sulla ferrovia Massa Follonica, mentre altre di questo stesso genere vennero acquistate dalla ferrovia della Valle del Senio, dalle parti, diciamo così, di Faenza, grosso modo. Quindi erano delle macchine che vennero, diciamo così, create con un figurino che sulla carta doveva essere acquisito da parecchie ferrovie secondarie. Alla fine ne comprarono poche, soltanto 6 per quanto riguarda le ferrovie del sud-est. Qui le vediamo mentre sono già passate le macchine residue delle ferrovie del sud-est, e poi le altre sulla ferrovia della Valle del Senio. Una volta terminata la loro attività, passarono sulle ferrovie del Canavese, quindi in Piemonte, dico bene? E una di queste finì sui raccordi di Savona, praticamente, in mezzo a tutto il parco variegato dell'Emilio Astengo. Andiamo avanti. Qui abbiamo una ventata di novità, perché questa è la prima locomotiva che le sud-est acquisiscono dotata di surriscaldatore del vapore. Questa è una Miani e Silvestri, di questa ce n'erano 4, assomiglia moltissimo alle 80, alle gruppo 80 tedesche, molto massiccia, molto compatta come macchina, anche il gruppo dei cilindri certe volte può indurre un po' in errore, però quella nuvola di fumo insomma un po' nasconde le parti del rodigio che avrebbero fatto capire subito che siamo davanti a una macchina che è totalmente italiana. Queste furono quelle 4 macchine che si incaricarono grosso modo dei servizi merci a partire dal 1926 in poi. Furono le macchine che praticamente diedero la mazzata finale ai Bombrini, perché vennero acquisite in concomitanza con la costruzione della linea tra Francavilla Fontana, Locorotondo e Martina Franca, quella che poi portò alla gestione commissariale, diciamo alla sottrazione nei confronti dei Bombrini delle linee. Fu una delle macchine più potenti di quelle acquistate, perché adesso cominciamo a vedere, non tutte le macchine vennero acquistate, ma arrivarono anche sulle linee del sud-est delle macchine di provenienza diversa, ovviamente delle Ferrovie dello Stato. Oh, eccole qua, le 870. Le 870 ne arrivarono ben 22, perché quando le linee, diciamo così, del 1933 vennero affidate dalle Ferrovie dello Stato alle Ferrovie del Sud-Est, lo Stato conferì oltre alle linee anche 20 locomotive di questo genere, diverse carrozze che erano delle Ferrovie dello Stato, alcuni bagagliai e alcuni carri merci, praticamente una infornata di materiale, vi assicuro, già con parecchi anni sulle spalle, che però sulle Ferrovie del Sud-Est sarebbe andata avanti fino al 1960, al 1970 in alcuni casi. Quindi diciamo che mentre sulle Ferrovie dello Stato il materiale veniva, diciamo così, mandato al macero con una certa velocità, sulle Ferrovie del Sud-Est, con tutte le ferrovie secondarie, non si buttava nulla. Si continuava a fare le revisioni, si continuava a fare le riparazioni, per quanto possibile si andava avanti. Queste locomotive arrivarono fino al 1960, quando lo Stato già nel 1930 cominciava a radiare i primi esemplari. Erano delle locomotive molto versatili. Sotto lo Stato erano attrezzate addirittura per l'agente unico, la possibilità di far passare su un pretellino attrezzato con un mancorrente il secondo agente di macchina per farlo, diciamo così, fargli svolgere anche dei servizi a bordo delle carrozze. Questa attività non venne mai svolta all'interno del parco delle sud-est, tant'è vero che giunsero già con quell'attrezzatura smontata. Andiamo un attimo avanti. Ferrovia Valle Seriana, Bergamo-Clusone. Queste sono state le macchine che i ferrovieri ambivano guidare. Dicevano che all'interno della cabina c'era un salottino per quanto era spaziosa, non si soffriva il caldo per quanto era spaziosa e ventilata. Queste sono delle locomotive Breda con surriscaldatore e carrello italiano, sono le uniche che sono arrivate, a parte quelle poi che sono arrivate alle Ferrovie dello Stato, in due esemplari, la 37 e la 38. La 36 rimase sulla ferrovia della Valle Seriana invece. Tre sole locomotive prodotte dalla Breda, due finirono in terra di Puglia e cominciarono a camminare grosso modo nella zona di Bari. Una nella zona di Bari, la 38, una nella zona di Lecce, la 37. Diciamo che poi con la costruzione sud-est, nelle zone, diciamo così, geografiche, continuarono a circolare le stesse macchine che sotto le preesistenti amministrazioni andavano in giro. Come macchina a vapore, questa fu una tra le più potenti e una tra le più, diciamo così, anche più belle. Secondo me era tra le più belle, adesso non riusciamo a vederla. Quella fotografia, come anche questa, è di Mario Diodallevi, è del 1959. Questo è lo scalo di Bari Sud-Est. Vi invito a vedere una cosa che poi vedremo meglio dopo. Questo carro carico di birra, perché qui c'è lo stabilimento della birra Veroni di Bari, che una volta era all'interno della città di Bari, oggi è stato decentrato nel quartiere Vigone. Oggi qui ci sta la costruzione di un mega palazzo, ormai non c'è più nulla. Questo era il piano caricatore della birra Veroni, e la birra Veroni mandava in giro la sua birra anche con i contenitori della birra Moretti, insomma, non sappiamo fino a quale punto fosse friulana. Non si riesce a capire se era la Veroni a comprare la birra friulana o a rifornire la birra friulana partendo da Bari. Non lo sapremo mai, comunque è un mistero che rimane da questa fotografia. Vi volevo dire quella è una locomotiva San Leonardo, come vi ho detto all'inizio, quella della fotografia della stazione di Turi. La San Leonardo continuò, qui siamo nel 1959, ancora pochi mesi e il vapore scompare dalle linee della sud-est. Questa qui è una carrozza del primo novecento, del 1900, che ancora sta funzionando. È una carrozza, praticamente, che vedremo dopo, a terrazzini con le ruote a doppie razze e priva di sospensione secondaria. Il comfort per le ferrovie Bari-Locorotondo era uguale per le merci e per i viaggiatori. Ovviamente era quello delle merci. Possiamo andare avanti. Ah, ecco, poi arrivarono a noleggio anche le macchine delle Ferrovie dello Stato. Le 740, le 625 furono delle locomotive che sulla sud-est andarono in giro per parecchi anni. Qui abbiamo una 740 e una 880 che stanno facendo fare il giro di inaugurazione a delle carrozze del tipo Carminati Doselli acquistate nel secondo dopoguerra. Di queste vi parlo subito dopo, perché abbiamo un'altra slide che arriva immediatamente. Adesso però, ecco, la 880 è questa. Qui siamo nel 1956, quell'anno, tutti lo sanno, nevicò tantissimo. E la 880 con alcune carrozze piene di spalatori andava in giro praticamente per le varie stazioni, qui siamo a Castellana Grotte, per spalare. Di queste locomotive, delle 870 abbiamo detto che ne vennero acquisite 22, di queste ne vennero in noleggio alle Ferrovie del Sud-Est 16, tre delle quali rimasero in servizio presso le Ferrovie del Sud-Est anche quando il resto del noleggio fu restituito alle Ferrovie dello Stato. Allora, questa esiste ancora, questo è l'oggetto del desiderio, questa è una San Leonardo a quattro assi della Ferrovia Bario Cotondo, che esiste ancora nello stabilimento di Lucato Termica. Qui siamo in provincia di Alessandria. Questa fotografia me l'ha fatta il signor Lucato. E questa locomotiva, che è finita a Savona, presso la Emilia Stengo, come tanto altro materiale a vapore, perché negli anni 60 e 70 ancora veniva utilizzato, non si sa chi la deve restaurare. Non si sa. Non si sa nemmeno se qualcuno riuscirà a restaurarla, però attualmente di tutte le locomotive della Ferrovia del Sud-Est questa è l'unica che potrebbe essere rimessa in ordine di marcia. Trovando 500.000 euro si può fare. Va bene. Quindi questa qui è una locomotiva, due locomotive del tipo San Leonardo ma a quattro assi, queste erano quelle destinate ai servizi più pesanti, ai servizi merci, e una locomotiva del 1914 che arrivò di seconda mano nel 1921 alla Ferrovia Bari-Locorotondo. Una bella macchina, devo dire la verità, però 500.000 euro, cominciamo a fare la colletta se qualcuno vuol dare una mano per farla camminare. Allora, torniamo un attimo a noi, queste sono le automotrici, adesso cercherò di essere più veloce perché mi rendo conto che poi la trattazione comincia a essere anche abbastanza a dilungarsi. Questa è un'automotrice Narizzano, qualcuno forse leggendo un articolo di tanti anni fa sulla rivista I Treni ricorderà. Allora, questo è stato uno degli antesignani, dei prototipi antesignani della trazione diesel sulle ferrovie. Era una locomotiva, un'automotrice che era costruita sul carro, in origine era costruita sul carro di un autocarro Fiat. Poi venne creata questa, che rimase il prototipo allo stato di origine, e venne acquisita dalle Ferrovie Salentine, che però la mandarono avanti sulla ferrovia tra Casarano e Gallipoli per molti anni, con un servizio a spola. Questo è uno dei primi esemplari di automotrici diesel italiane, veramente italiane, che rimase confinato su quella ferrovia e fu demolito soltanto nel 1960, quindi vuol dire, anche se allo stato di relitto, praticamente portò avanti quasi per 50 anni la sua presenza su queste ferrovie. Nel 1959 però dobbiamo parlare, oltre che di automotrici, di carrozze. Queste sono le carrozze Carminati e Toselli, abbiamo visto quel treno con la 740 prima. Queste sono le carrozze, 30 carrozze, che hanno formato il nerbo del parco delle carrozze per tutte le ferrovie del sud-est, costruite nel 1935 dalla fabbrica di Milano, ma consegnate quando già era fallita. Nel 1935 la Carminati e Toselli chiuse i battenti, anche lì per qualche problema col regime fascista. Le ferrovie del sud-est le avevano commissionate, di queste vetture sono riuscito a trovare anche i disegni costruttivi, vi sono disegni di tutti i tipi, erano state concepite a un certo punto come le carrozze, se ricordate le carrozze olandesi, quelle con le testate bombate praticamente, poi erano state modificate, insomma alla fine vennero fuori così, vennero definite le carrozze Pullman della Puglia, io non so cosa c'entrano le carrozze Pullman, ma nell'enfasi, diciamo così, di quel periodo, quando arrivavano nuovi mezzi sulle linee, si cominciava a dare qualsiasi tipo di nomignolo o di pur di far capire che si trattava di qualcosa di nuovo. Ne vennero consegnati 18 dalla Carminati e Toselli, poi dopo la guerra furono costruiti altri 12 esemplari dalla Breda, la Carminati era già fallita, quindi da Sesto San Giovanni vennero altri 12 di questi esemplari, ne arrivarono 30 e fino al 2008 queste sono state regolarmente in funzione. Vi posso assicurare che viaggiare lì sopra era veramente, non era un'avventura, se uno non aveva problemi di tempo e non aveva problemi di spifferi ci poteva andare tranquillo ed era un tuffo nel passato, ancora nel 2005, 2006, fino al 2008 grosso modo. Eccola qui. Questa è quella restaurata dall'ISAF di Lecce con i colori che sperimentalmente vennero adottati da queste carrozze all'inizio degli anni 60. Questa livrea durò pochissimo, diciamo così, più che altro in un reperto storico. La foto si vede che è molto recente perché l'ho fatta a Gallipoli pochi mesi fa, insomma si trovava lì e quindi l'ho fotografata, però rende bene l'idea. Torniamo alle automotrici. Le MAN. quella che vi ho fatto vedere quando avevo 5 anni all'inizio, dove stavo io con il capostazione, eccetera, benissimo. Questa è la foto dell'inaugurazione delle prime 6 manna a Martina Franca, 21 aprile del 1940. Ho trovato nell'archivio di Stato di Taranto tutti gli elementi, tutto il carteggio dell'inaugurazione di quel giorno. Vi posso assicurare che se tuffo nel passato è stato camminare sulle Carminali e Toselli, leggere queste carte con ovviamente la corrispondenza molto enfatizzata di quei tempi, fa veramente pensare che si viveva in un altro mondo, veramente in un altro mondo. Lì ci sono tutte le centurie fasciste, ci stanno tutti, manca soltanto il pubblico. Praticamente la cittadinanza di Martina Franca se ne accorse subito dell'inaugurazione, ma per sapere come erano andate le cose dovette leggere i giornali del giorno dopo, perché era stata tenuta a debita distanza. C'erano il prefetto, c'era l'arcivescovo, c'erano il ministro, il ministro dei trasporti non c'era, c'era il suo delegato. Discorsi, tutto quello che vogliamo, ma praticamente vennero ammessi al buffet soltanto gli ospiti e coloro che stavano lì di servizio d'ordine potevano andare a consumare il buffet soltanto dopo che gli ospiti avevano lasciato qualche cosa, quello che era rimasto, insomma, sui tavoli si poteva. Per gli altri invece niente. Andiamo avanti. Questa è la stessa manna e siamo al tratto fra Bari sud-est e Bari centro. Questa livrea è una livrea un po' familiare, perché questo è un rosso, questo è un grigio nebbia, questo è un verde magnolia. Alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, anche se sulle sud-est la colorazione delle automotrici, quelle più nuove o presunte tali, fu quella del settebello. Si cercò un po' di modernizzare anche con un po' di vernice, perché di lì a poco sarebbero arrivate le automotrici Breda, con tutto il resto del materiale che avrebbe modernizzato il parco all'inizio del 1960, ponendo fine all'epoca del vapore. Quindi sulle ferrovie dello Stato fino al 75-76 ancora treni ordinari con trazione a vapore si facevano. Dal 1960 sulle sud-est il vapore scomparve completamente. Diciamo che ci fu una fuga in avanti, insomma, fatta bene. Andiamo avanti. E questa è un'altra immagine su un posto che a Ciccio Comagnani piace tantissimo, ma lì le fotografie non le puoi fare più perché è tutto cambiato ormai. Lì siamo sulla maglia Otranto e questa è una manna che sta correndo praticamente nella zona del Trullo, grosso modo. Un'altra cosa che vi invito a vedere, esistevano ancora a quell'epoca i pali con i fili, sono soltanto due fili perché ci sta il telefono, ma quando erano i telegrafi ovviamente i fili erano molti di più, come è successo per le altre ferrovie anche di altre zone. Ah, che belle, queste sono le Macchifer. Nel 58, grosso modo, vennero acquistati questi dalla Macchi di Varese, vengono acquistati perché si cercò di anticipare un po' i tempi e vedere se per le linee, diciamo così, a scarso traffico si riusciva a trovare qualcosa di simpatico. Queste macchine sono state, questo è stato l'amore mio, insomma, ecco, perché erano bellissime. Il macchinista non era separato dal resto della cabina, potevi vedere la linea direttamente dall'ambiente viaggiatori. Si viaggiava a 70 all'ora volando sulle rotaie, sembrava di volare praticamente. Adesso stiamo rullando, adesso voliamo, poi non si volava mai logicamente, però sulla maglia Otranto queste fecero tutta la loro attività fino alla metà degli anni 80, poi ovviamente vennero messe da parte perché automotrice più rimorchio, erano soltanto 4 esemplari, era un gruppo molto sparuto, quando cominciarono a mancare i pezzi di ricambio ovviamente queste automotrice non furono più utilizzate. Allora, vediamo un pochino, torniamo un attimo indietro. Vi garantisco che pensavo di aver messo in ordine diverso queste slide perché devo aver combinato qualche cosa. Comunque, torniamo un attimo indietro. Vi avevo anticipato che c'erano quelle carrozze strane dell'inizio del Novecento. Guardate un po' alla fine del 1959, 59-60, su che cosa ancora si viaggiava. 5 moduli, ogni modulo di 8 persone, 5x8, 40 persone stipate in una carrozzetta con 2 assi. Si vede soltanto la boccola, ma la boccola vi posso assicurare è così, è piccolissima, va bene? Boccola a strisciamento, solo sospensione primaria, nessuna sospensione secondaria, nessuna concessione a comodità particolari. Telaietti di legno, alzabili con una striscia di cuoio, assicurati in maniera precaria, pensate un po' d'inverno con la pioggia che poteva essere, tetto in legno coperto di tela olona. Siamo a fine 800, insomma, ecco, all'inizio degli anni 60, poi ovviamente vennero messe da parte queste carrozze, si viaggiava ancora così. Questa è ancora una foto di Mario Diodato Levi del giugno del 1959. Erano belle però queste carrozze, diciamo la verità, non ci avrei mai fatto un viaggio sopra, ma erano proprio belle. Andiamo avanti. Questa è l'inaugurazione, questo è l'invito dell'inaugurazione dei treni nuovi. Allora, il 17 gennaio del 1960 i Bombrini invitano tutti, praticamente dagli arcivescovi ai vari presidenti, prefetti. Arriva anche il ministro dei trasporti Angelini e fa un road show di 3 giorni per percorrere sulle nuove automotrici Breda, adesso le vediamo. No, stavolta ci stanno al posto loro. Vedete la livrea del Settebello, se guardiamo bene, o degli ETR 220, mettiamola un po' come vogliamo, insomma, ecco, delle ALE 601, insomma, richiamiamo moltissimo le ferrovie dello Stato in questo caso. Vengono consegnate 30 di queste automotrici, 22 rimorchi assimilabili a queste prime automotrici, 13 locomotive diesel, 5 locotrattori. Arriva tantissimo materiale che dieselizza praticamente le ferrovie del sud-est e in un colpo solo le ammoderna, portandole veramente a livelli, diciamo così, di tecnologia che altrove non si trovavano, specialmente sulle altre ferrovie secondarie. Quello era l'invito, in quei 3 giorni praticamente si fecero discorsi da tutte le parti e subito entrarono in funzione queste automotrici. Le automotrici, ma non solo, andiamo un attimo avanti. Le automotrici erano queste. Oh, qui siamo a Otranto, stazione di testa, vi ho detto, va bene, esiste ancora. Questa è una fotografia di Francesco Capezza fatta dal terrazzo della stazione di Otranto. Io uscito proprio bene con queste palme, con due automotrici che si trovano in due livree successive. Questo è il verde foresta che è stato assunto dalle locomotive, dalle automotrici dopo quella livrea che abbiamo visto prima. Questo è un bianco arancio che è stato messo successivamente, grossomodo negli anni 80, per questioni antinfortunistiche, perché il flagello di queste linee erano gli attraversamenti a raso non protetti, le croci di Sant'Andrea senza alcun altro tipo di segnalazione. Queste sono linee che hanno avuto incidenti di notevole gravità, per motivi vari, ma insomma si contano a decine le persone morte per investimenti e gli attraversamenti. Quindi negli anni 80, quando cominciò un po' la sensibilità a farsi strada, soprattutto quella antinfortunistica, venne cambiata anche la livrea e cambierà ancora un'altra volta quando verranno pericolate, lo vediamo dopo. Quindi questa è la stazione di Otranto, Otranto Terminale, qui si vede il binario che va al deposito, lì c'era la piattaforma girevole, cioè, oggi è molto cambiato questo scalo, però ancora negli anni 80 rimaneva grosso modo simile a come era stato concepito nel 1872 quando venne inaugurato. Andiamo avanti, questa è l'ultima livrea. Di queste automotrici ne vanno in giro, se non mi sbaglio, ancora 4, 3, 3. Introduco un altro fattore che di queste linee a me piace tantissimo: il segnale di seconda categoria ad ala, che ancora esiste, ci saranno ancora una decina di scali, 10-12 scali che ancora sono attrezzati, ma è roba di settimane, insomma, stanno per scomparire. E lo vedremo anche in qualche altra fotografia, ma quelli sono stati un altro, diciamo così, decoro urbano che ha, diciamo, caratterizzato molte cittadine della provincia leccese, soprattutto il segnale di seconda categoria che, comandato a filo dall'apparato centrale a fili nella stazione, irrevocabilmente si apriva e si chiudeva a seconda del passaggio oppure no dei convogli. Andiamo avanti. Queste sono le locomotive reggiane. 1960 sono arrivate pure loro. Abbiamo un bel treno merci che oggi ce lo sogniamo. Qui siamo a Casarano. Questa linea è quella che va a Gallipoli, questa è quella che va a Novoli. Quelle 13 locomotive dovevano segnare il passaggio, diciamo così, a un tipo di trazione diversa. Sono simili alle 341 delle ferrovie dello Stato, grosso modo. In fondo sono le sorelle minori, se vogliamo. Quelle introdussero praticamente il concetto di trazione diesel elettrica anche sulle ferrovie secondarie. Sulla carta doveva essere un progetto che avrebbe dovuto fare Sfracelli. Le officine Marelli e le reggiane pensavano di doverne costruire tantissime, fecero solo quelle 13. Per le ferrovie del sud-est. Nel 59 questa venne presentata, la 151 venne presentata pure alla fiera di Milano. Ricordo che c'era un raccordo che arrivava addirittura alla fiera di Milano, un raccordo ferroviario, e tramite quello venne esposta. Poi hanno fatto la loro figura, attualmente, bella figura, perché hanno portato avanti per circa 50 anni i treni più pesanti delle ferrovie. Adesso ce ne sono ancora 4 in funzione, 2 di queste sono state riportate alla livrea originaria e servono per i treni storici. Alla fine un paio di slide sul treno storico non ve le nasconderò certamente. Andiamo più veloci. Queste sono le 2 locomotive che hanno ripreso poi la livrea in verde foresta. qui stanno a Bari sud-est, sono la 153 e la 162. Diciamo che sono i vari, queste sono le locomotive che hanno caratterizzato soprattutto in terra di Bari tutti i treni praticamente fra gli anni 60 e gli anni 80. Andiamo avanti, ecco qua, ah, questa è bella. Locomotiva sud-est, carrozze Ferrovie dello Stato. Questo treno è il Milano Otranto. Funzionò nel 1991 per 3 o 4 mesi, in quei tempi c'era un servizio navale, un servizio marittimo, da Otranto a Corfù, e si escogitò questa soluzione di arrivare a Lecce con le carrozze, staccare, quindi scartare queste due carrozze, affidarle a una locomotiva delle sud-est e arrivare fino a Otranto. Poi ci sarebbe anche la documentazione, sul libro ci sta delle manovre di scarto, composizione, ricomposizione a Otranto, era un lavoro veramente fastidioso, però fu anche questa un'iniziativa che non ebbe un grosso successo, perché vi ricordo che il treno arrivando a Otranto non trova subito il porto. La stazione di Otranto è provvisoria da 160 anni in pratica, non è mai stata resa definitiva. Per cui anche i poveri e malcapitati a questo punto, viaggiatori che volevano andare a prendere il traghetto, a Otranto, insomma, cosa c'erano i tassi a Otranto, francamente, quindi dovevano prendersi i bagagli e farsi 3-4 km a piedi per arrivare alla nave. Non so se valesse tanto la pena prendere un treno che arrivava fin quasi sotto a bordo, ma non proprio sotto a bordo. Questi invece sono gli automotori, 5 automotori che arrivano negli anni 60, sono uguali al tipo 225 serie 7000 delle Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato aveva una cinquantina di queste. Di queste ne arrivarono un po' sulla Ferrovia del Sud-Est, un po' sul consorzio delle Ferrovie Reggiane. Adesso sono tutti fuori servizio e, guarda caso, le ferrovie aretine, praticamente, il trasporto ferroviario toscano, ne ha prese qualcune dalle Ferrovie dello Stato, le ha messe a comando multiplo e sta facendo utilizzare. Lì c'è una vera maestria in Toscana per far rivivere rotabili che altrove sono già morti. Queste sono state accantonate da poco tempo, una di queste è stata salvata e si trova nel Museo Ferroviario di Lecce. Ah, una cosa, se puoi tornare un attimo indietro, questo è il treno di Cervantes. Questo è il treno di Cervantes, due carri VDIS, un carro chiuso, un carro botte e un carro per le maestranze. E questa è una versione già aggiornata, precedentemente c'era una versione con una carrozza a terrazzini del 1903 che praticamente per giorni e giorni ospitava a bordo, era una carrozza che fungeva da dormitorio e refettorio. Praticamente per tutto il periodo della campagna del diservamento gli operai, diciamo così, addetti, dormivano a bordo del treno, insomma. Qui già quella carrozza non c'è più, diciamo che abbiamo trovato una situazione un pochino più recente, però questa è una situazione nella quale ancora viene utilizzato, si vede poco, questo veicolo, che è un veicolo buffissimo, vi posso assicurare, che è stato demolito soltanto da qualche anno. No, c'ha proprio la raggiera sotto per il veicolo riservato. Andiamo avanti. Fatevi gli occhi un attimo, guardate un pochino. Questo è il segnale ad ala chiuso, praticamente siamo a Sanarica, vicino Maglie da queste parti. Questa è una foto che praticamente costituisce, secondo me, una somma, diciamo, di quello che poteva essere del fascino di queste ferrovie, più che altro. Un tramonto con... si vede, è rosso il segnale, si vede. E poi ci sono quei benedetti pali della linea elettrica, guardate un attimo. L'alimentazione della luce viene derivata direttamente dal palo, direttamente dallo stato, è proprio artigianale, insomma, ecco, siamo veramente a un'altra epoca delle ferrovie, e qui siamo praticamente a 3 o 4 anni fa, non molto tempo indietro. Questa è l'Andrea Doria, esemplare unico del consorzio Ferrovie Reggiane, che poi viene acquistato dalle Ferrovie del Sud-Est. Questa è una locomotiva che ha dato un sacco di fastidi, venne comprata perché aveva una trasmissione, sì, diesel idraulica, il motore era lo stesso delle BB Reggiane che abbiamo visto prima, quelle 13 locomotive diesel elettriche. L'ho messa perché è stata una meteora, insomma, ecco. I macchinisti dicono che c'erano pochi macchinisti che sapevano domarla. I macchinisti che non sapevano domarla chiamavano irrimediabilmente riserva. Diciamo che era una disperazione per i macchinisti trovarla in testa al treno, perché non sapevano di solito che pesci pigliare. E dura da poco, e dura poco anche la slide, però andiamo avanti. Queste sono le locomotive che sono arrivate dalla IMPA di Catania nel 1987. Tu mastichi Catania con i tuoi denti. Allora, queste tre locomotive oggi sono fuori servizio. Poi ne sono arrivate 20 anni dopo, dalle ceneri dell'IMPA è nata la DPA, costruì altre 5 locomotive, diciamo così, aggiornate, che che ancora oggi fanno un po' di servizio con quel poco di materiale ordinario che è rimasto sulle sudeste. Queste nel 1987, con una messa a punto estenuante che non riusciva assolutamente a vedere la fine, hanno cominciato poi a trainare i treni merci più pesanti, perché sono locomotive da 1220 kW, insomma sono abbastanza potenti. Allora, un 668 è uguale alla serie 1900, queste sono le automotrici che nel 1975 sono state costruite dalla Omega di Reggio Calabria e sono arrivate anche sulle ferrovie del sud-est. Questa fotografia è dell'anno passato, quindi ancora ci stanno con la stessa livrea che avevano praticamente sulle ferrovie dello Stato e che adesso non vediamo più da tanto tempo. Andiamo un po' avanti così. Qui l'ho messa non tanto per l'automotrice, ma tanto per dire che ecco, anche a Novoli volevano togliere la ferrovia perché dava fastidio. La ferrovia è rimasta interrotta per 7-8 anni per fare questo sottopasso, che praticamente ha eliminato 3 passaggi a livelli, però per 7 anni la ferrovia è rimasta interrotta. È una delle tante gallerie che si stanno creando adesso, diciamo così, nelle ferrovie del sud-est. Nella zona di Bari si sta praticamente interrando adesso tutta la linea che comprende le stazioni di Trigiano e Capurso, praticamente si creerà una vera e propria metropolitana di superficie a trazione elettrica. Adesso lo vediamo. E qui non ho saputo resistere, insomma, a mettere un altro segnale, perché insomma ci voleva. Queste sono le carrozze comprate alla fine degli anni 80 dalla Germania, sono le Umbauwagen della DB, della Ferrovia Federale Tedesca. Di queste carrozze, diciamo così, sono state restaurate, ristrutturate da Costa Masnaga. Queste veramente servirono per supplire alle perenni, costanti, sempre presenti carenze di materiale delle ferrovie del sud-est. Riuscirono ad essere acquisite di seconda mano, che già quando vennero prese ci avevano i loro bravi 27 anni sulle spalle ed erano state a loro volta ricostruite sui telai di carrozze ancora più vecchie, quindi vuol dire lì sotto c'è una storia che forse non conosciamo e non conosceremo mai. Queste sono state in servizio insieme con le Carminati fino al 2007, poi sono state tolte dal servizio e prima o poi riusciremo anche a vedere perché. Andiamo avanti. Allora, 343, carrozze a doppio piano. Queste sono ancora Ferrovie dello Stato e Ferrovie dello Stato. Poi le sud-est acquisirono di seconda mano le 343 dalle Ferrovie dello Stato e comprarono da Casaralta 8 carrozze, 2 semipilota di queste semipilota, che ancora oggi fanno servizio con quella stessa livrea che sulle Ferrovie dello Stato ci siamo dimenticati. Mi piaceva tantissimo. Questi sono i binati dell'inizio degli anni 2000, insomma fine 1998-2000 grosso modo. Queste sono delle automotrici veramente spropositate, hanno una potenza spropositata, raggiungono i 150 km all'ora, ma sulle ferrovie del sud-est più di 90 non si può andare. Vennero acquistate perché si pensava di fare dei servizi anche in promiscuità con le ferrovie dello Stato, cosa che poi non si è fatta, adesso non si potrebbe fare perché non sono attrezzati con SSC, SCMT, quindi ovviamente non potrebbero essere ammesse a circolare su RFI, quindi rimarranno così. Sono soltanto 4 complessi di 2 unità ciascuno. E queste sono, forse nessuno ci crederà, le 668 della serie 1400 con 50 anni sulle spalle, ristrutturate, accoppiate permanentemente, togliendogli le cabine interne, monche di un motore, perché c'erano 3 motori soltanto, il progetto era così, con la climatizzazione. Guardate, con l'automotrice precedente si instaura sulle ferrovie del sud-est l'era della climatizzazione. Poi segue, anche qui, cioè, voglio dire, ci sta anche un certo tipo di miglioramento delle condizioni di viaggio, perché diventa molto difficile poi oggi costringere i viaggiatori a viaggiare su un'automotrice infuocata senza aria condizionata. Qui pure l'aria condizionata ci sta, ma questi sono stati sempre degli automotori che hanno dato parecchi fastidi e piano piano stanno cominciando a essere messi da parte. 2 locomotive del parco UPAC. Queste sono state le più potenti in assoluto, che sono state sulle sud-est, adesso fanno soltanto servizio d'ordine, ecco, servizio interno, ma per qualche anno hanno trainato, diciamo così, poco, veramente poco, i treni più pesanti degli ultimi tempi. Poi andiamo più avanti, questi sono gli spartineve, cioè, entriamo un paio di slide per farvi vedere che potevano essere questi carri artigianali. Nel 1958 le officine di Lecce inventarono dei carri stupendi, fuori dalla benedizione di Nostro Signore, secondo me. Questi sono i 2 carri spartineve, che avevano la particolarità di essere agganciabili anche dalla parte del vomere. Non avevano le condotte della ricompressa, però potevano essere trainati in un senso e nell'altro, non solamente spinti. Ce n'erano due esemplari, vennero costruiti nel 58 all'indomani delle grosse nevicate, ma vennero utilizzati veramente poco. Io li ho visti soltanto una volta in funzione, ma già ormai non facevano un grandissimo servizio. Nel 1987 alle locomotive erano già stati dati vomeri e praticamente si preferiva mandare avanti dietro le locomotive per tenere sgombre le linee invece di utilizzare questi, che comunque erano poco pratici perché dovevano comunque essere girati ai capolinea per poter essere utilizzati. Andiamo avanti. Le Jeep senza pneumatici. Dopo la guerra vennero prese una quindicina di queste macchine, motore a benzina 3000 centimetri cubici, serbatoio qui sopra a gravità, adattate. Praticamente era rimasto soltanto la calandra e questa parte, diciamo così, del cofano, perché il resto è stata tutta ricostruita a uso e consumo delle ferrovie. Non c'era lo sterzo, logicamente, è che serviva lo sterzo, quindi si guidava mettendo in moto con le mani sulle gambe, in pratica. Questa era la conformazione tipica, retro a retro, una Jeep, un'altra Jeep in mezzo, due carrellini o un carrellino in questo caso, tutti artigianali creati con le rotaie saldate, va bene? Per il servizio dell'armamento, ecco, va bene? Il servizio minuto. Ancora queste Jeep ce n'è qualcuna al museo ferroviario, di due si cerca di farne una buona, insomma, ecco, vediamo un pochino che cosa si riesce a fare. Oh, e questi sono i polacchi. Questa è l'attualità. Questa è una bella foto, insomma, non perché l'ho fatta io, però insomma, qui siamo tra Martina Franca e Locorotondo. Oggi se ci andiamo troviamo i pali dell'elettrificazione, però, va bene? Perché queste linee tra Bari e Taranto sono oggetto di elettrificazione. Oggi ci sono tutti i pali. Pensate che i pali fra Martina e Crispiano, la forestale ha chiesto di dipingerli di verde, come in Valpusteria, Quindi voglio dire, cosa fatta bene. Questi sono 27 complessi a tre casse di costruzione polacca, pesa, ma in questi giorni stanno arrivando pure a Trenitalia in Toscana, quindi sono complessi polacchi che poi praticamente in Polonia non circolano moltissimo questi, ne sono stati venduti pochi, in Italia tantissimi, stanno pure, voglio dire, da queste parti, insomma, quindi qualcosa ci sta. Vabbè, questa già è l'attualità, e quindi il libro parla della storia e questa è l'attualità. Però potrebbe diventare storia se piano piano andiamo avanti e vediamo qualcos'altro. Questo è sempre lo stesso. Un doppio binario, strano questo. Questa è la linea che esce da Nardò Centrale. Doppi binari ce ne stanno pochi. Sullo sud-est questo è un falso doppio binario. Questa è la linea che va a Gallipoli, questa è la linea che va a Gagliano. È un falso doppio binario. E qui stiamo a Valenzano, si sta mettendo il primo palo, la posa del primo palo della linea elettrica. E quindi fra qualche anno è ragionevole pensare che tra Bari e Taranto i convogli saranno tutti a trazione elettrica. Come vedete ha cambiato faccia Bari sud-est ormai è tutta cablata in alto, quindi il panorama è completamente cambiato, quello che vi ho fatto vedere è veramente storia, ma pure i complessi polacchi sono storia. Questa foto di quel signore lì che c'ha... Qui c'è la macchinetta e qui siamo sempre vicino al Locorotondo e abbiamo un'altra volta il Pesa che sta andando e vediamo un pochino che cosa è rimasto del vecchio. Abbiamo finito, vi garantisco che non vi annoio più. Allora, e questo è il Salento Express. Allora, la Bibi Reggiana, una carrozza Piaggio del 1925, un bagagliaio del 1936 e due carrozze Carmina di Toselli. Diciamo che si va avanti con queste carrozze, ma la prospettiva è di fare dei treni con delle carrozze che vengono recuperate costantemente, perché a Lecce c'è un'associazione che, diciamo, è molto attiva per il recupero di questi rotabili e le Ferrovie del Sud-Est, cioè, riescono a consentire, diciamo, consentono la messa in linea di parecchi treni che fino adesso hanno avuto un notevole riscontro in termini di frequentazione. Questo è sullo stesso treno che sta grosso modo vicino al Nord Centrale dove vi ho mandato prima. Vuole essere soltanto un omaggio turistico. Quella è una zona che, non perché ci sono andato io, ognuno ovviamente Cicero pro domo sua, però sono zone che hanno delle caratteristiche, diciamo così, paesaggistiche veramente veramente interessanti, meritano un viaggio e su questi treni vi posso assicurare che effettivamente il sapore dell'old time non si perde assolutamente, anzi si guadagna in maniera veramente sentita. Ok, è finita.